Doppio Misto. Lo sport dei sardi e della Sardegna. Un programma a cura della redazione di Sardegna Sport per Cagliari Social Radio.
Ed eccoci, siamo tornati, inizia una nuova settimana di Doppio Misto, Roberto Rubiu al microfono in conduzione di questa nuova puntata assieme a Fabio Frongia.
Ciao, buonasera Roby.
Ad aiutarci anche in questo lunedì, Davide Cabras.
Buonasera, buonasera a tutti. Non abbiamo fatto il pronostico anche la scorsa settimana.
Siamo ancora in striscia positiva.
Così come il Cagliari, che continua a vincere già.
Quarta vittoria di fila.
Serie A in tasca?
Dai, non ci sbilanciamo così pesantemente da subito.
Anche questo vale come pronostico, ragazzi.
Infatti, dai. Però, lasciamo tranquillo Davide.
Dai, insomma, il Cagliari sta veleggiando tranquillo verso quello che è l'obiettivo. Non vogliamo tirarla a nessuno, però obiettivamente, Roby, dai, bisogna essere sinceri.
No, più che altro io avrei magari rimandato un verdetto di questo tipo alla prossima partita contro il Pescara, che secondo me sarà, come ha detto Rastelli del resto, una finale. Insomma, riepiloghiamo un po' la situazione. Cosa è successo sabato?
Beh, insomma, io per quello che ho visto, poi voi mi direte, secondo la vostra disamina, un Cagliari schiacciante contro il Latina, una partita che non è mai sostanzialmente stata in discussione, anzi in discussione l'ha messa forse Farias sbagliando quei gol che ormai sappiamo, no? Che lui è capace di sbagliare.
Sì, con quei famosi tiri in verticale che solo su Azzo nei tempi migliori.
O Bovieri in un famoso Inter-Juve, davvero incredibile Farias, ma insomma lo conosciamo e quindi bisogna prendere il Farias che arriva, no? Settimanalmente o debordante oppure sciagurato come a Latina, però per il resto è stata una partita che il Cagliari ha condotto con grande personalità. Roby, venerdì ci chiedevamo nuova trasferta, campo difficile e tutto quanto, come reagire il Cagliari? Direi che Rastelli può solo essere soddisfatto.
Sì, era questo il primo tema, insomma ne avevamo parlato anche venerdì, come hai detto tu in precedenza. Volevamo vedere la continuità del Cagliari in trasferta, in partite difficili, in campi difficili come era anche quello di Latina. Il Cagliari ha offerto risposte molto positive da questo punto di vista, quindi questo è un primo segnale assolutamente positivo. Poi ci sono stati tanti singoli, tante nuove cose che sono state provate da Rastelli nel corso della partita del Francioni. Una su tutte, possiamo insomma iniziare la nostra analisi da Santiago Colombatto, che ha giocato solamente il primo tempo, è stato ammonito, mi diceva anche Davide, secondo lui in precedenza l'ammonizione di Colombatto assolutamente inventata, però se l'è cavata direi egregiamente. Questo era già un primo nodo importante della formazione scelta da Rastelli, direi che ci ha azzeccato insomma a lanciare Colombatto tra i titolari.
Sì, era la sorpresa del pomeriggio, insomma sabato quella
sorpresa tra virgolette, però... perché noi di Sardegna Sport ci avevamo puntato già da
mercoledì scorso
settimana.
E poi venerdì, ricorderai, in chiusura avevamo scambiato un pochino questa sorta di scommessa e avevamo azzardato che giocasse Colombatto, e per una questione di insomma voglia di lanciarlo definitivamente da titolare, ma anche per preservare Di Gennaro, che non era al meglio in vista di quello che è poi il calendario, ormai direi fase decisiva, perché come hai detto tu prima Roby, adesso si sfidano Pescara, Cesena, Novara, e se passi indenne o comunque riesci a fare un bel po' di punti in questo trittico, direi che il più è fatto, no? Non è azzardato parlare in questi termini.
Sì, secondo me basta solo la prossima contro il Pescara, eventualmente il Cagliari andrebbe a più 13 sulla terza in classifica. Ricordiamo che le prime due salgono dirette, poi ci sono i playoff. Se il Cagliari riesce ad assicurarsi davvero 13 punti di margine sul Pescara terzo in classifica, credo che veramente debba succedere un disastro, insomma.
Forse basterebbe anche non perdere col Pescara, no?
Ma in casa una partita del genere, secondo me il Cagliari la deve vincere, la vuole vincere. Del resto l'ha detto Rastelli, secondo me non si può nascondere ormai dopo una dichiarazione di quel tipo. Ha detto: per noi sarà una finale, per cui io mi aspetto un Cagliari molto aggressivo, un Cagliari che ha tutti i mezzi per poter vincere una partita del genere. Tra l'altro c'è da vendicare l'onta tra virgolette della partita d'andata, una delle sconfitte più dolorose della stagione, maturata per un gol di Lapadula, se non ricordo male, ovviamente il bomber di questo campionato di Serie B, con l'espulsione di Gennaro, che ancora grida vendetta per un fallo inesistente, poi reazione plateale, anche una questione di orgoglio secondo me, al di là del fatto di ammazzare il campionato.
fu uno dei pomeriggi più bui del Cagliari di questa stagione, quello di Pescara.
Gettò delle ombre non da poco anche sulla gestione di Rastelli. Già c'erano i detrattori, adesso sono spariti, però erano tantissimi inizio stagione a scommettere sull'esonero di Rastelli.
Sul vattene, il classico
Rastelli vattene al primo pareggio, Rastelli vattene alla prima sconfitta anche.
Sì, fu una partita davvero, davvero strana.
Già dopo il pari di Terni, io mi ricordo qualche Rastelli vattene, la famosa pazienza dei tifosi del Cagliari.
Chissà se sono spariti quelli
tifosi
che...
un po' di tutti in realtà. Insomma.
Chissà se sono spariti quelli che fino all'altro giorno si lamentavano del gioco, insomma, ogni tanto spuntano, no, i vari detrattori, però in questo momento francamente si può dire poco al Cagliari. Parleremo soprattutto nella seconda parte di quello che sarà o che potrà essere Pescara-Cagliari con un ospite importante che abbiamo sentito telefonicamente. Vi proporremo quella che è l'intervista che abbiamo realizzato questa mattina. Farei ancora un passo indietro a Latina, Roby, perché abbiamo detto di Colombato, secondo me comunque è positivo il suo impatto, è chiaro che non potesse
non si può pretendere
cose clamorose da un ragazzo che
in un ruolo delicato, insomma, come quello della mediana,
già giocare
una
partita ordinata, puntuale, con diversi passaggi precisi, è già probabilmente...
Tra l'altro ha azzardato, ma a volte sbagliando, quindi questo poi magari incide nei voti, nelle pagelle, però spesso è capitato che avesse la palla e ha cercato il tocco in verticale, magari anche tra le linee, anziché accontentarsi dell'appoggio magari sul terzino oppure all'indietro sul difensore. Quindi questo è indice di personalità, ma Colombato...
E di talento.
La personalità ce l'ha fatta vedere già in tempi non sospetti Colombato, quindi secondo me, come ha detto anche Rastelli, è un giocatore che ci sta benissimo in gruppo e sarebbe sbagliato lasciarlo in primavera a marcire, tra virgolette, ormai deve respirare l'aria del calcio di primo livello.
Per l'anno prossimo, per esempio, di una possibile ipotesi Olbia nel caso di una promozione dell'Olbia in Lega Pro, ovviamente far giocare Colombato in Lega Pro sarebbe
un lusso.
Sì, assolutamente un lusso.
E forse anche uno spreco, perché comunque è un giovane, ma comunque ha già 19 anni, non dimentichiamo che i grandi hanno esordito anche a 16-17.
Sì, no? Infatti è un po' da ribaltare questa tendenza del calcio italiano che considera i giovani tali, insomma, fino ai 25-26 anni. Io ricordo che si definiva addirittura giovane Agazzi quando giocava nel Cagliari, che andava per i 28.
Sì, quindi... Era per venderlo.
dici che era per quello.
Forse sì.
Insomma, il discorso dei giovani che poi si può estendere a tanti altri, per esempio lo stesso Barella, che è un coetaneo di Colombato, un po' meno giovane, Barreca, che secondo me è un altro giocatore che è cresciuto tantissimo. Ricordiamo...
Ha conquistato i tifosi del Cagliari, è cresciuto tantissimo, una freccia sulla sinistra.
Grande azione nel primo gol rosso-blu.
Sì, mi ha impressionato veramente, è un gioco di fino davvero impressionante, e poi ha capacità anche nel cross. Ed è il Cagliari probabilmente dai tempi di Vittorio Puget non aveva,
perché sulla sinistra questa educazione di piede effettivamente mancava,
è difficile
da
trovare sulla sinistra. Del resto Alessandro Agostini, che è stato l'imperatore della fascia sinistra del Cagliari per un decennio quasi, non era granché dotato, se non sporadicamente,
molto intelligente sinistro. In copertura, però in avanti
molto veloce, intelligente in copertura tanto quanto, perché a volte riusciva a recuperare grazie alla velocità, però molte
sbagliava
volte si
qualche
perdeva.
Diagonale o teneva in gioco anche gli avversari.
E ti ricorderai la tripletta di Krasic contro il Cagliari, appunto, una cosa incredibile. Comunque Barreca sta guadagnando tanti tifosi, io lo aspetto sulla fase difensiva, però, perché ad Avellino davvero mi aveva fatto paura.
Sì, è vero, sicuramente deve migliorare. È comunque un classe 95, un tema importante può essere quello relativo alla trattativa per riscattarlo. Ricordiamo che lui è in prestito dal Torino, diritto di riscatto per il Cagliari è controriscato a favore del Torino, e credo che il Torino lo stia seguendo. Sarà una bella trattativa, e secondo me già qualcosa si sta muovendo, secondo me il Cagliari sta lavorando, perché comunque Barreca è un giocatore che sta dimostrando quella crescita che Murru per esempio non ha dimostrato.
Aveva dato qualche segnale Murru, sembrava in ripresa, invece poi è ripiombato nel baratro. Peccato, e chissà che...
Anche perché il suo primo anno in Serie A lasciava presagire grandissime cose.
Primo anno, forse anche anno e mezzo in Serie A, aveva lasciato vedere davvero delle cose interessanti. Io ricordo che una volta in una partita contro la Sampdoria era andato via con un colpo di tacco, un numero incredibile, davvero dotato dal punto di vista tecnico, dalla personalità, Nicola Murru, che poi si è
perso. Bloccato.
E per diventare giocatori importanti bisogna avere anche doti mentali. Evidentemente Nicola Murru non è ancora pronto.
Insomma, le dichiarazioni di Pugedu della scorsa settimana, insomma, devono avere qualche senso, no?
Sì, assolutamente.
Beh, ma sono i fatti che parlano per Murru, insomma, una davvero...
Aveva la grossa chance quest'anno in Serie B di dimostrare di poter rinascere, invece non ce l'ha fatta neanche stavolta, per cui vedremo cosa proporrà il futuro. Ci sono altri temi che possiamo analizzare dal Francioni. Innanzitutto direi i gol sbagliati da Diego Farias, Fabio, per la serie. Se ci fosse stato ancora mai Diego sarebbe finito nella saga del questo lo segnavo anch'io
nel Pippero
esatto.
Sì, l'abbiamo detto prima, insomma, Farias davvero sciagurato nella prima parte di partita, ha sbagliato un paio di gol clamorosi, direi tre anzi in realtà.
È una partita che doveva finire 7-0,
sì, doveva essere chiusa già nel primo quarto d'ora, ma Farias ci ha riportato all'anno scorso, quando i suoi gol sbagliati hanno pesato non poco nella
è in Serie A
dinamica.
Degli errori, esatto. Così li paghi, insomma.
E torniamo poi al solito discorso, ma Farias lo terreste in Serie A?
Sarebbe molto, io direi, azzardato. Io, se arriva qualcuno con i soldini, ci penserei.
Glielo porteresti in braccio?
Lo porterei in braccio assieme anche un altro paio di giocatori che secondo me vanno bene in B e non in A. Come aveva detto,
sì,
Diego Podda, quest'anno scherzano, ma l'anno scorso in Serie A scherzavano,
no,
gli altri.
È del tutto evidente che l'impatto di due giocatori, faccio io i nomi, João Pedro e Farias, in Serie B è un certo tipo di impatto, in Serie A secondo me non può essere assolutamente lo stesso. Mi auguro che il Cagliari, sperando, ovviamente toccando tutto il ferro possibile, così anche Davide è tranquillo, nel caso in cui salisse in Serie A faccia, insomma, molta attenzione a questo tipo di valutazioni.
João Pedro secondo me è migliorato parecchio dalla scorsa stagione, ha più corsa, ha più lucidità, forse era un po', insomma, un po' in
e poi
crisi.
C'è anche il discorso del ruolo di João Pedro,
forse anche quello.
Esatto, da mezzala rendeva molto meno. Ci fermiamo, primo blocco che va concludendosi, poi riprendiamo dopo la musica con un ospite importante, poi tanto altro oltre al calcio, oltre al Cagliari. Seconda parte di doppio misto su Radio X, ancora tanto Cagliari, reduce dalla vittoria schiacciante contro il Latina, è però già proiettato sul match clou di sabato prossimo qui al Sant'Elia contro il Pescara, un match che abbiamo definito noi, ma anche lo stesso Rastelli, decisivo, una partita contro un Pescara lanciato, anche se ha un po' rallentato contro il Vicenza nell'anticipo dell'ultimo turno, e quindi un Cagliari che ha davvero una sorta di match point. Ne abbiamo parlato, tra poco sentiremo alcuni stralci dell'intervista che abbiamo realizzato questa mattina telefonicamente con Simone Aresti, portiere di Narcao, Rubio,
esatto.
Correggimi se sbaglio, che è il secondo portiere del Pescara, perché insomma, Fiorillo per il momento,
questo eterno duello con Fiorillo che magari però non è ancora finito, perché no. si continuano a levare i guantoni da titolare l'un l'altro,
anche se nel complesso Fiorillo ha giocato di più quest'anno, i due hanno un ottimo,
sì,
rapporto,
approfittando
però,
se non sbaglio, anche di un infortunio di Aresti, sì, a un certo punto della stagione.
Esatto, esatto. Quindi magari... Aristi ha giocato un po' meno, ne abbiamo parlato anche con lui, e con lui abbiamo ci siamo proiettati appunto su questa partita. Io direi, se Davide Cavra sei d'accordo, di sentire la disamina di Aristi sul Cagliari e su che partita potrà essere, che partita si aspettano nel clan abruzzese.
Ma ci arriviamo bene, perché comunque sì, abbiamo pareggiato l'ultima, le ultime due, però veniamo da 6 vittorie, 2 pareggi, quindi 8 risultati tutti consecutivi. Stiamo bene, siamo in gran forma e verremo a Cagliari per cercare di vincere. Per noi è una partita fondamentale, perché un pareggio servirebbe a ben poco, mentre vincendo ritorneremo a 7 punti da Cagliari e apriremo un po' il discorso anche per il primo posto. Quindi la nostra mentalità sarà quella di provare a vincere. Certo, è difficile, ma ci proveremo. Cagliari molto cinico, una squadra che riesce a vincere sia in casa, ora sta vincendo anche in trasferta, ma in casa sono ancora più forti, quindi sarà molto dura, sarà una partita completamente diversa rispetto all'andata, dove il Cagliari non aveva fatto una gran partita, sono migliorati tanto anche loro da lì. Penso che tutte le altre squadre vedranno il Cagliari come una squadra di categoria superiore, però alla fine giocano in 11 anche loro, quindi penso che siano battibili. Ma abbiamo visto che quando giochi con cattiveria, con fame, con voglia di vincere, all'andata ne avevamo più del Cagliari e li abbiamo messi sotto, quindi dovremo ripetere questo atteggiamento anche al ritorno.
Così Simone Aresti, secondo portiere del Pescara. Io direi, Fabio, che abbiamo già una notizia: il Pescara verrà al Sant'Elia non per cercare il pareggio, ma per provare a vincere. Tu ci credi fino in fondo? Cioè, secondo me non ha tutti i torti, perché un pareggio davvero non servirebbe a tantissimo al Pescara, che ha bisogno di riaprire la corsa per i primi due posti, per cui non ha grosso interesse probabilmente a venire a Cagliari a difendersi.
Diciamo che il Pescara è una squadra che gioca a calcio, gioca bene. Qualcuno dopo il 5-0, 4-0 di Perugia aveva paragonato addirittura al Barcellona, no? Per quei tocchi di prima e della squadra di Oddo, però è una squadra che comunque tende a giocare a calcio. È anche vero che insomma, se Oddo avrà studiato, e penso proprio di sì, la squadra di Rastelli sa che il Cagliari fa fatica contro una squadra che si chiude, lo dimostrano le ultime due partite casalinghe contro Ternana e Dentella.
Esatto,
quindi ci può anche stare che vieni sì per vincere, ma partendo un pochino guardingo.
Esatto, se il Pescara non dovesse venire qui particolarmente accorto, la partita si metterebbe già in maniera interessante dal punto di vista tattico per il Cagliari. Questo è un primo aspetto molto interessante sulla partita di sabato, che andrà poi magari approfondito nel corso dei prossimi giorni. Ne parleremo sicuramente.
Bisogna
anche,
dire, Robby,
anche
scusa,
venerdì,
che il Cagliari in casa non ha praticamente mai sbagliato, e soprattutto queste partite importanti alla fine non le ha sbagliate. Penso all'Avellino in casa, ma soprattutto al Bari, no? La gara che si assomiglia con questa partita.
Sì, ne avevamo già parlato, assomiglia particolarmente a quella partita. Il Cagliari ci arrivò in condizioni di classifica anche più delicate in quella occasione. Eravamo a ridosso del Natale, ma la situazione di classifica era molto, molto differente. Il Cagliari ha dimostrato in più di un'occasione di poter essere in grado di sopportare la pressione che porta un genere di
vinto. Secondo me l'unico pericolo è sottovalutare o pensare di essere un po' troppo rilassati dopo, vista la situazione di classifica, se no il Cagliari, se avrà la stessa mentalità dell'ultimo mese, insomma, di questo filotto aperto, non dovrebbe avere problemi.
Ci sarà tra l'altro una sfida molto interessante a livello di bomber. Arriva la Padula, che è il capocannoniere del campionato con 16 reti, ha staccato ormai da un pezzo Budimir. Nel Cagliari è tornato al gol Melchiorri, ha fatto una doppietta. Melchiorri, che l'anno scorso era il bomber principe del Pescara, se n'è andato, ha spezzato tanti cuori, è stato compagno di squadra e molto molto amico, mi dicevi, di Simone Aresti. Due erano anche compagni di squadra l'anno scorso, l'anno scorso a Pescara.
Compagni di stanza, compagni anche di vita molto sana, perché entrambi hanno delle abitudini alimentari molto interessanti e hanno un rapporto davvero intimo i due. Lo stesso Melchiorri, quando riceveva le chiamate da Tommaso Giulini la scorsa estate, si consultava con Aresti sul fatto di andare in Sardegna, e noi ad Aresti abbiamo chiesto chi tra la Padula, Melchiorri e Farias sia l'attaccante più forte di questa Serie B, sia l'attaccante che non vorrebbe mai affrontare. Sentiamo cosa ci ha detto Aresti.
Ma sono tutti e tre grandissimi attaccanti, tutti e tre diversi tra loro, ma Melchiorri indubbiamente è un giocatore che se sta al 100% è immarcabile, metterebbe in difficoltà anche Thiago Silva, quindi è un giocatore che non va marcato uomo, ma che va sostenuto da tutta la squadra. Dobbiamo essere bravi tutti e 11 a non dargli molti spazi. Ma sì, quando ha giocato Andrea ha fatto sempre bene. Ovvio che non sta trovando magari tantissimo spazio, ma domenica è entrato, ha fatto l'assist decisivo ed è un giocatore importantissimo per noi. Si ritaglierà il suo spazio e farà tanti gol e ci darà una grossa mano da qua alla fine.
Ho capito che sono amici, Fabio, però insomma questa uscita di Simone Aresti mi è sembrata un po' eccessiva, no?
Avrà fatto piacere a Federico Melchiorre,
mettiamola
così. Sicuramente,
un complimento magari per cercare di rabbonirlo in vista della partita di sabato, insomma.
La seconda parte dell'audio era invece su Andrea Cocco, attaccante cagliaritano, anche lui ex Cagliari come Simone Aresti, attaccante che l'anno scorso aveva fatto sfracelli con il Vicenza, si faceva il suo nome anche per l'attacco del Cagliari, insomma come perno dell'attacco per risalire in Serie A. Alla fine è andato a Pescara da un Simone Aresti che è amico dello stesso Cocco, però quest'anno Cocco non è la prima volta
tra l'altro nella carriera di Andrea Cocco, che aveva fatto cose ottime all'Albino Leffe anni fa, poi andò alla Regina con Regina e Verona con il mandato di proseguire quantomeno sui binari, insomma nel campionato cadetto non riuscì a confermarsi, dovette riniziare esperienza all'estero in Portogallo, poi è tornato a gonfiare le reti.
Proprio l'anno scorso non ci si aspettava nulla da Cocco, invece è esploso di
probabilmente
nuovo.
Probabilmente ha qualche problema insomma con la pressione, può essere uno dei temi.
Da dire anche che attorno a lui nel Pescara sono esplosi gli altri attaccanti, la Padula ma anche i vari Caprari e tutti gli altri che ruotano insomma nella prima linea del Pescara, e magari le sue caratteristiche di centravanti classico non si sposano perfettamente con quello che è il gioco di Oddo, molto tiki-taka, no? per semplificare.
Al di là dei gol, poi il lavoro di Cocco va misurato anche con i gol che fa fare, lui è una prima punta che riesce anche in qualche caso, anzi in molti casi secondo me, a far segnare anche i compagni di reparto.
Bisogna dire se segna di risultare in maniera un po' più tranquilla, perché l'ultimo gol che ha fatto sul rigore ha rischiato grosso
di rimetterci la gamba, ma secondo me nel caso in cui dovesse segnare contro i Cagliari non esulterebbe assolutamente.
Vedremo, oppure magari non vedremo, perché insomma i tifosi del Cagliari si aspettano di non vederlo.
Si parla periodicamente di un ritorno di Cocco al Cagliari, ma anche di un ritorno di Simone Aresti al Cagliari. Se ne è parlato in termini concreti, gli abbiamo chiesto una battuta, chissà che questo ritorno non possa consumarsi un giorno, non so cosa ne pensi.
Beh, io credo che insomma, anzi sappiamo e ce lo confermerà anche lui, che gli amicamenti ci sono stati perché comunque è un portiere molto affidabile, un portiere che chiaramente in Sardegna starebbe, insomma, tornerebbe a casa e quindi starebbe molto bene, però è anche vero che poi un portiere vuole giocare e soprattutto Aresti lo sentiamo a Pescara, non gioca tanto ma sta molto bene. Sentiamo cosa ci ha detto sul mercato e sulla sua stagione in generale.
Sì, no, io sto bene, mi sento veramente al top. Poi ovviamente sono sceso in campo sette partite, quindi sono un po' pochino, però io lavoro sempre per farmi trovare pronto come ho fatto quando sono stato chiamato in causa. So che arriverà il momento e mi preparo aspettando. Ma sì, ci siamo sentiti col Cagliari a luglio, ma poi comunque io qua sto veramente bene e per me Pescara comunque è un top club, quindi non avevo la necessità di andare via da qua, anche perché sto bene, ripeto. Poi di tornare a Cagliari a fare il secondo, comunque Cagliari è una grande piazza e anche fare il secondo a Storari non l'avrei visto professionalmente come un passo indietro, anzi comunque poteva essere una bella occasione, però ripeto, sto troppo bene qua per andare via. Sicuramente si hanno molte più responsabilità e si è più nell'occhio del ciclone rispetto magari agli altri che non sono sardi, però poi uno quando raggiunge la maturità, quindi 28-29 anni, sono pressioni che riesci anche a gestire, mentre quando sei giovane magari rischi di andare un po' più in difficoltà. Ma anch'io magari al posto di De Jola e Moro, che magari Moro gioca anche un po' di più di De Jola, sarei andato via per fare esperienza e poi ritornare alla base con più bagaglio.
Così Simone Aresti, che ha parlato insomma del suo possibile ritorno al Cagliari, ha confermato quanto ci aveva detto Pugeddu a proposito dei giovani sardi che giocano nel Cagliari. Abbiamo parlato in precedenza anche del suo rapporto del tutto particolare con Federico Melchiorri. I due, come spesso succede in questi casi, insomma, hanno scherzato già via WhatsApp, immagino, insomma, via telefono, e si sono ripromessi qualcosa. Allora, se Davide è d'accordo, andiamo a sentire su cosa hanno scommesso in vista della partita di sabato.
Ti sei giocato qualcosa con Federico Melchiorri in vista di domenica? Una cena o qualcosa?
Sì, andremo a cena dopo la partita e chi vince giustamente offrirà la cena.
E dunque una
la
cena.
Più classica delle scommesse, insomma, niente di particolare.
Chissà dove andranno a mangiare in città o in generale in Sardegna, perché magari si sposteranno, chissà chi pagherà. In caso di pareggio,
fa metà alla romana, come si dice,
avranno organizzato qualcosa, dai. Ci fermiamo ancora un po' di musica e poi nel terzo blocco tutto quello che è successo nel weekend al di fuori del calcio.
Ultima parte di doppio misto, abbiamo parlato tanto del Cagliari che ha vinto a Latina, che proverà a vincere contro il Pescara. C'è da fare il recap però di tutto il resto del weekend dello Sport Isolano. Parleremo tanto della Serie D, che ha offerto davvero degli spunti molto interessanti, però tornerei prima sulla vittoria finalmente della Dinamo Sassari a Venezia, vittoria che è costata cara alla Reyer, che ha esonerato Charlie Recalcati, che verrà sostituito da De Raffaele. Insomma, segnali interessanti per la Dinamo Sassari in vista del weekend, secondo me, ma so anche secondo te, cruciale della stagione, cioè quello delle Final Eight di Coppa Italia, dove la storia ci insegna che la stagione della Dinamo Sassari storicamente può svoltare.
E così hanno detto le ultime due stagioni, con i due successi della Dinamo che arrivava alle Final Eight in totale crisi, anzi adesso ci arriva paradossalmente meglio forse di qualche
con una
anno
vittoria,
fa, con una vittoria
cosa che... Ma può essere anche un segnale questo dell'inversione di tendenza, ma magari un ragionamento troppo cervellotico,
esatto,
lasciamo perdere.
Troppo contorto. Diciamo che a Venezia è stata una parità molto brutta, che la Dinamo aveva praticamente in mano e che nel finale ha si è vista scivolare dalle mani, portando poi la sfida al supplementare. Lì è stato decisivo Rok Stipcevic, direi il migliore ormai non da poche settimane ma da diverso tempo, da quando praticamente la squadra gli è stata consegnata a livello di regia, e Stipcevic è stato decisivo. È stato molto brillante anche Alexander, che però poi è andato incalando, denotando quel deficit di evidentemente personalità probabilmente che abbiamo già visto in diverse partite,
anche fisico, insomma un giocatore tanto talentuoso quanto discontinuo. Dinamo Sassari che domani presenterà a Cognon, avrà dunque il roster finalmente al completo, e Dinamo che è ritornata in zona playoff. Questo è un segnale molto confortante, insomma, in vista del prosieguo del campionato. Ne abbiamo parlato tante volte, lo abbiamo detto, quest'anno i playoff sono tutt'altro che scontati, e poi insomma ci si proietta appunto verso il weekend, ma avremo modo di parlarne insomma venerdì delle finalette di Coppa Italia. Direi di andare in questo caso sulla Serie D, che ci ha offerto un'altra vittoria importante dell'Olbia contro la capolista Rieti. È arrivato un 1-0 con gol di Caboni, giusto?
Eh sì, gran gol di Caboni nel finale, un'acrobazia davvero da parte del singolo, una partita abbastanza bloccata che l'Olbia comunque ha avuto il merito di tenere in equilibrio. Nel complesso ai punti l'Olbia ha meritato di vincere, il Rieti diciamo che è arrivato in gallura con l'intenzione di fare un po' di barricate, di portarsi a casa il punticino
ed è diventata ex capolista
perché la Viterbese ha distrutto la Nuorese, che continua il suo periodo di grande crisi, e direi che ormai la Nuorese vivacchia lì a metà classifica e non ha più grossissime ambizioni, anzi magari deve stare anche attenta dietro a non rallentare troppo e non farsi risucchiare. Comunque Viterbese nuova capolista, però anche per quanto riguarda il calcio sardo c'è una Torres che non si ferma, non si cura di tutti i problemi che ha a livello di penalizzazione, a livello anche organizzativo, e va a vincere da grande squadra, devo dire, a Ostia. L'abbiamo raccontata su Sardegna Sport con il nostro inviato Simone Pandolfi ieri pomeriggio. Una gran Torres, 1-0, non ha brillato per qualità del gioco, però insomma è andata a vincere davvero con grande cinismo e maturità.
Senza penalizzazione sarebbe a meno uno dal duo composto da Grosseto e Arzachena, per cui sarebbe davvero in piena lotta. Adesso con la penalizzazione di 4 punti diventa difficile comprendere la Torres in un discorso promozione in Lega Pro, però insomma va notata
buona... 8 punti, c'è ancora da giocare, secondo me è tutto aperto. La Torres sta dimostrando... la Torres, i numeri parlano di una Torres davvero inarrestabile. Ha perso 2-0 a Viterbo con 2 rigori anche abbastanza dubbi, poi per il resto ha soltanto vinto, è stata capace di vincere le partite nel recupero, insomma una squadra che non molla mai. Secondo me questo è il vero rammarico, il vero peccato è questo, una squadra con diversi giocatori sardi, cosa che nelle ultime stagioni non era successo, con un'ottima unità insomma di intenti, un gran gruppo, un ottimo allenatore, si sta dimostrando una grande novità perché Marco Sanna è stato un grande calciatore ma non certo non aveva grandi credenziali come allenatore. Il vero peccato è questo, cioè che una realtà tecnicamente valida, interessante, sia limitata da tutti i problemi che ha.
Ma cosa mi dici di questo sponsor invece della Torres? La cordata SRL,
davvero curiosa questa cosa, lo raccontiamo in breve. La cordata SRL, una nuova realtà della quale non si trovano notizie sul web, bisogna dirlo, la realtà che ha annunciato la Torres come nuovo sponsor per la gara di Ostia, una realtà che si occupa della gestione dei rifiuti, però si chiama l'accordata SRL, inevitabile
il
pensare.
Tormentone classico sassarese, direi da decine e decine di anni, è la famosa cordata di imprenditori sassaresi.
Se la sono andata a cercare
lo stesso Capitani, che secondo me ha avuto la simpatica l'ironia di scegliere questo nome particolare. Poi tra le altre partite di Serie D abbiamo il Budoni che ha distrutto il Castiadas, che dunque ferma un pochino questa sua risalita verso i lidi tranquilli della classifica.
Tanta rabbia
per il...
Chiuso in 9, espulso anche Bernardo Mereu.
Addirittura il placido Bernardo Mereu ha perso la pazienza in questo caso. E poi un pareggio che mi dicevi abbastanza noioso tra Muravera e Lanusei.
Classico Brodino che diciamo non fa danni, insomma entrambe le squadre devono ancora sudarsi la loro permanenza in categoria, però come abbiamo detto sempre, insomma, le otto sarde, grazie anche al fatto che dietro Astrea, Cinzia e San Cesario non vivono momenti esaltanti e non sono squadre clamorosamente in palla, secondo me tutte le otto sarde possono rimanere in categoria, e a quel punto poi il gruppone si diventerebbe più folto, perché dall'eccellenza salirebbe probabilmente il latte dolce e poi anche un'altra squadra.
Poi per quanto riguarda il basket, Fabio, tu hai commentato la sfida tra San Salvatore Selagius e Velco Vicenza, è stato un massacro.
Sì, sono stati due massacri, uno quello del San Salvatore, 36-69 in casa contro Vicenza. Sono
giocata.
Mamma mia ragazzi, una partita finita dopo un paio di giri di lancette. E poi lo stesso Cus Cagliari che ha perso in casa 57-98 contro il Lavezzini Parma, un'altra partita finita dopo un paio di minuti, davvero due brutte debacle per le due squadre che insomma speriamo non lasciano strascichi. Invece tu
io ho raccontato una vittoria, magari non è un caso no, sto scherzando, ovviamente la terza vittoria in campionato della Virtus Cagliari, che si rilancia, insomma rilancia le proprie quotazioni in ottica salvezza, ha vinto 57-50 contro Fassi Albino. Virtus Cagliari che ha visto anche l'esordio al palo estivo di Giulia Ridolfi, insomma dopo questi aggiustamenti è una squadra che vale secondo me anche le prime quattro posizioni in classifica. Secondo me sì, con un roster di questo tipo, con una Sarni che è davvero dominante, con una Scibelli che è arrivata finalmente in forma, secondo me è una squadra che può, se avesse giocato con questa questa composizione del roster, magari anche con questo allenatore da inizio stagione, adesso sarebbe secondo me in piena zona promozione.
È assolutamente condivisibile. Speriamo che insomma il terreno perso non risulti decisivo,
anche perché ci sono degli scontri diretti persi sia l'andata che al ritorno, per cui diventa veramente complicata. Però insomma speriamo nel miracolo.
Andiamo velocissimi perché siamo in chiusura. Pallavolo, vittoria, anzi solo sconfitte, scusate, mi sono spinto un po', spinto dall'entusiasmo, solo sconfitte è onorevole quella dell'Ermea Olbia in casa di Monza, pesanti quella dell'Alfieri Cagliari a Vigevano e di Palau a Ladispoli, quindi weekend negativo per la Pallavolo. Nel futsal femminile weekend oltremodo negativo anche per il Cagliari Futsal, che ha perso però non paga Dazio perché dietro non ne approfittano Tienese e Torino, mentre il Sinnai con una grandissima Vanessa, giocatrice eccellente per
quella
per il
della foto con Neymar,
non me lo ricordo, no, forse sì, però non
lo verificheremo nella prossima puntata. Esatto,
perché esatto. È circolata sui social questa foto
forse di
Neymar con una maglia del Sinnai calcio a 5, abbastanza curiosa come cosa.
È vero. Insomma, siamo in chiusura, abbiamo fatto un po' il quadro di tutto quello che è successo. Noi ci ritroviamo venerdì per affacciarci su un altro weekend, ovviamente con gli ospiti, con tutti i contributi, tutte le nostre futili valutazioni. Ciao ragazzi.
Ciao.
Ciao.
Avete ascoltato? Doppio Misto. Lo sport dei sardi e della Sardegna. Programma a cura della redazione di Sardegna Sport per Cagliari Social Radio.